Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Benvenuti a Bourbon Street da Patricio Barbetti, un omaggio al chitarrista Wes Montgomery, che nasceva a Minneapolis il 6 marzo del 1923, sarà tema della pillola musicale di Alcester Oldie di oggi. Ma questo centenario sarà anche omaggiato all'interno del Festival Jazz di Villa del Grumello a Como, un festival che ricorderemo assieme ad altri suoi concerti. Lo spazio più ampio verrà per oggi dedicato all'intervista da me fatta a Michael Godet, che sarà protagonista presto dell'ultimo concerto della stagione fra jazz e nuove musiche della RSI. Lo sentiremo fra poco con il Malva Quartet, concerto che si svolge giovedì 15 giugno nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. La stagione di concerti jazz si conclude giovedì 15 giugno facendo tappa per la prima volta nella suggestiva cornice della Chiesa Evangelica Riformata in via Cattaneo a Lugano per un concerto che vedrà protagonisti il sassofonista svedese Michael Godet e il quartetto d'archi Malva Kvartetten, composto anch'esso da musiciste svedesi. Abbiamo il piacere di avere al telefono con noi l'ideatore di questo progetto, Michael Godet. Benvenuto a Rete 2.
Thank you very much.
Partiamo subito parlando della musica che porterà a Lugano in concerto con il Malva Quartet. Come è nata in lei l'idea di collaborare con un quartetto d'archi?
I think it has to do with curiosity. I was a little bit curious about me as an improvised musician in jazz.
Credo che tutto dipenda dal fatto che sono molto curioso. Lo sono sempre stato. Da musicista jazz, dedito all'improvvisazione e anche in qualità di compositore, ero curioso di vedere se ero capace di affrontare questa sfida. Avevo il desiderio di provare ad andare verso un territorio più classico, anche per non suonare più sempre e solo nei jazz club. Così mi sono messo a scrivere musica per quartetto d'archi. Il mio strumento, il sax soprano, si sposa benissimo col suono di violini, viola e violoncello. Quindi si può dire che questo progetto sia nato per una mia aspirazione a comporre musica per questa formazione. Ci ho provato e ha funzionato bene. Lo abbiamo presentato in pubblico, siamo andati in tournée all'estero, prima in Italia e ora qui in Svizzera, a Lugano, e ne sono molto contento.
And that brings me abroad now to Italy and Switzerland, for example, which I think it's awesome, it's great.
Michael Godet, quanta musica classica e quanto jazz, oppure diciamo quanta musica scritta e quanta musica improvvisata troviamo in questo suo interessante progetto con il Malba Quartet?
Yeah, I would say this is the hardest, the most difficult to describe what kind of music is it. I'm not so sure what it is actually.
Ecco, questa per me è la cosa più difficile, descrivere la mia musica. Non lo so neanche io, onestamente, perché se la musica è di buona qualità, non mi interessa se è jazz, bebop o altro. Per ispirarmi mi siedo al pianoforte e cerco delle melodie che funzionino. Le chiamo melodie o canzoni perché è quello che sono, anche se non hanno un testo. Non c'è un'etichetta possibile. Può essere jazz, può essere classica, ma forse direi che sta in mezzo ai due generi. Può essere jazz perché io improvviso molto quando suoniamo, mentre le musiciste del quartetto suonano le loro parti scritte. D'ora in poi però potrei anche decidere di farle improvvisare, perché due di loro, anche se hanno deciso di suonare in un quartetto classico, suonano anche jazz. Comunque è sempre difficile per me spiegare cosa suoniamo. Direi di chiamarla musica improvvisata in un ambito classico.
Musica difficile da definire, quindi. Secondo lei, Michael Godet, estendendo un po' lo sguardo, non è in fondo una tendenza più generale del jazz contemporaneo?
I don't know really, but if I understand your question, it's all about communication and my roots are the Scandinavian roots.
Non saprei, ma se capisco la sua domanda, si tratta sempre di comunicazione. Le mie radici sono scandinave ed io amo profondamente la bella musica di questa regione. Mi sento anche in un certo senso portatore di queste melodie, anche perché il mio strumento, il sax soprano, suona sempre la melodia. Ma se parliamo di musica contemporanea, trovo che per un artista sia importante creare nuovi stimoli, dare nuovi input. Io lo faccio per me, innanzitutto. Amo comporre e suonare, ma se ci spostiamo su un piano diverso, è giusto anche andare incontro agli altri, al pubblico che ascolta, farsi promotore di se stessi. Trovo che oggi ci siano molti jazzisti che mostrano curiosità, uso nuovamente questa parola, verso altri linguaggi, la curiosità di sviluppare qualcosa di nuovo. Così per me è stato fondamentale incontrare queste musiciste dell'ambito classico, perché forse abbiamo molte più cose in comune di quello che pensiamo.
Why not play together with the classical musicians? Maybe we have more in common that we didn't know.
Michael Godet poco fa accennava alle sue radici. Un po' più a sud della Scandinavia si è soliti associare la musica del nord a sonorità legate alla tradizione, ma ancor di più alla natura, ai paesaggi, ad atmosfere particolarmente evocative. È così anche per la sua musica?
I can say that you can have these images about forests and wide landscapes, etc. Because we had the tradition, I would say, is very melancholic, and melodies in minor keys.
Direi proprio di sì. Si possono avere queste immagini di foreste e di vasti paesaggi naturali perché la musica tradizionale del nord Europa è spesso un po' malinconica. Le melodie sono spesso in tonalità minore. Questo potrebbe evocare tristezza o dolore. Ma in realtà c'è una grande bellezza in queste chiavi minori ed io sono decisamente appassionato di melodie che riescano ad andare in profondità. Non sono fatto per le classiche otto battute e poi un lungo assolo. Mi interessano molto di più melodie ampie. Trovo che siano il terreno solido da cui partire, da cui tutto cresce. Poi, ovvio, amo improvvisarci sopra, ma la melodia è per me l'aspetto più importante.
Michael Godet, lei è svedese di Göteborg, dove ha anche studiato. Ha vinto vari premi, fra i quali il Grammy svedese, ha girato il mondo con i suoi vari progetti. Quali sono stati i momenti più significativi finora per lei?
I can't say any special moment, sad to say that. I mean, I have been traveling from Cape to Cape.
Non saprei. Voglio dire, ho viaggiato molto, da un polo all'altro, da Capo Nord al Sudafrica. E viaggiare, incontrare persone nuove, capire come vivono e conoscere nuove culture, combinato al fatto di poter suonare la mia musica per loro, è stato bellissimo. Ogni concerto è unico. Anche di recente suonare a Milano è stata un'esperienza fantastica, perché inaspettata. Ma anche in Brasile, in Sudafrica, ovunque sono stato.
Brazil, the beautiful country Brazil, South Africa was of course also very thrilling.
Dal suo sito migod.se vedo che lei è coinvolta in vari gruppi e progetti diversi come gli Englishspiel o Corpo. Ci dice qualcosa di più su di loro?
For the first Englishspiel was the band I started with in the age of 20. I moved from a little town, Örebro, and then I went.
Certo, il primo che ha citato, Engelspiel, è il gruppo con il quale ho iniziato a suonare quando avevo 20 anni, quando da una piccola cittadina mi sono spostato a Göteborg. Era una delle band più famose di quel momento in Svezia e per me è stato un enorme passo avanti, in quanto giovane musicista, poter iniziare una carriera professionale seria. Poi, intorno ai 34 anni, ho creato una mia band, che ho chiamato Corpo. Questa ha molto a che fare con le mie ispirazioni musicali negli anni 70, quando ascoltai per la prima volta i Water Report. Ero giovanissimo e mi sono detto che se avessi mai creato un mio gruppo avrebbe avuto quelle sonorità. Quindi qui ci sono le mie radici di teenager che vengono fuori e, incredibile a dirsi, suono ancora con questi due gruppi, che fra l'altro sono molto diversi. Englishspiel è un sestetto, una sorta di mini big band che suona un mix di jazz scandinavo e americano. Corpo invece presenta tutte mie composizioni, alcune delle quali le suono anche col quartetto d'archi. Amo riciclare la mia musica, darle una nuova veste, nuovi colori. Collaboro anche con una pianista belga, Eve Boivens. Abbiamo un quartetto e un duo assieme già da 12 o 13 anni. Insomma, ho la fortuna di avere molti progetti che vanno avanti. Fortuna perché la vita del musicista jazz non è sempre facile e sono contento che funzioni.
Michael Godet, ultima domanda. Ho letto che la associano spesso a Jan Garbarek per via dell'accostamento fra sax soprano e un gruppo classico, dove classica e jazz si fondono, come nel suo progetto col Malva Quartet. Si è in qualche modo ispirato a quell'esperienza?
Not actually, I didn't listen to it when it was produced by Manfred Eicher, the ECM label, with this combination soprano and this Hillary ensemble.
Non proprio. Ai tempi in cui uscì il CD di Garbarek, prodotto dalla ECM, non ebbi modo di ascoltare questa combinazione fra sax soprano e le voci dell'Hillard Ensemble. Ma poi è successo che anch'io facessi qualcosa di simile con un quartetto di voci femminili e mi sono reso conto allora dell'idea fantastica avuta da Manfred Eicher per quella produzione, con quell'accostamento, quel modo di suonare e improvvisare su generi diversi. Jan Garbarek è un musicista straordinario. Ha suonato con tanti grandi nomi come Gberto Gismonti, con Keith Jarrett. Ha fatto un po' di tutto e si è spinto anche all'estremo nord della Scandinavia per suonare i canti joik con il popolo Sami. Io non oso neanche lontanamente paragonarmi a lui e certamente apprezzo il suo approccio aperto alla musica, così come ho amato molto Wayne Shorter, anche lui molto di più di un musicista. Sono entrambi personalità forti che hanno lasciato il segno. Quindi sì, Jan Garbarek mi ha ispirato in qualche modo. Quando ero giovane ascoltavo il suo quartetto con Bobo Stenson al pianoforte, Jon Christensen al basso e Palle Danielson alla batteria. Li ho anche incontrati seguendo un loro workshop e li ho trovati straordinari, umili, semplici, coi piedi a terra, tutti e quattro così, anche se erano già famosi.
All four of them, and they were already, you know, rather famous.
Michael Godet, felice di aver potuto parlare un po' con lei. Grazie di cuore. Buon concerto.
I'm really looking forward. Thank you for calling.
Thank you.
Segnalo ora 4 concerti in arrivo sul Lago di Como dal 15 al 18 giugno. Con la direzione artistica di Flavio Minardo parte infatti la terza edizione del Villa del Grumello Jazz Festival, che porta a Como artisti di fama, fra i quali segnalo un omaggio al grande chitarrista jazz Wes Montgomery, del quale ci racconterà fra poco anche Alceste Airoldi nella sua pillola di oggi. Omaggio che avrà luogo venerdì 16 giugno alle 21. Il Menconi Organ Trio, composto da Alessio Menconi alla chitarra, Alberto Gurrisi all'organo Hammond e Alessandro Minetto alla batteria, un trio che intende celebrare i 100 anni dalla nascita di colui che per molti è stato il più grande chitarrista jazz di tutti i tempi, appunto Wes Montgomery, nato a Indianapolis il 6 marzo del 1923, scomparso il 15 giugno del 1968. La rassegna si concluderà domenica 18 giugno con il trio del sassofonista argentino Javier Girotto, che presenta il progetto Tango Nuevo Rivisitato, un concerto in bilico fra tango e jazz, ispirato all'incontro artistico fra Astor Piazzolla e Jerry Mulligan. Chico Freeman e Antonio Faraò chiuderanno il festival alle ore 21, sempre di domenica 18, rendendo omaggio alla musica di una delle loro principali fonti di influenza e ispirazione, ovvero i classici di John Coltrane, e da loro rivisitati assieme ad alcune loro composizioni. Ed è proprio una composizione di John Coltrane, After the Rain, quella che ci ascoltiamo adesso, trovando il sax di Chico Freeman affiancato da John Hicks, Cecil McBride e da Wynard Harper, insieme nel 95 per India Navigation Company. Per maggiori informazioni e dettagli sul programma del festival, www.villadelgrumello.it.
Thank you.
Bourbon Street. Spazio ora alla pillola di Alceste Airoldi, ultima per questa stagione, come detto, dedicata a Wes Montgomery. Da Patricia Barbetti, buona musica e a presto.
Bastano pochissime note per riconoscere il tocco unico del pollice di Wes Montgomery sulla chitarra. Quel suono caldo, avvolgente, ma al tempo stesso preciso, mai stucchevole, che è stato il tratto distintivo della chitarra jazz negli anni 50 e 60 e per alcuni versi ancora lo è, grazie ai molti che a Wes si sono ispirati. George Benson su tutti, ma anche Pat Metheny, che ha definito Smoking at the Half Note il miglior album della storia della chitarra jazz. Larry Coryell, Russell Malone, per citarne solo qualcuno. Un'impronta sulla chitarra jazz tanto profonda da costringere ogni chitarrista a confrontarsi con Wes Montgomery. Al limite anche solo per allontanarsi in cerca di nuovi registri espressivi. Impossibile trascurarlo. Cresciuto con i due fratelli, Buddy e Monk, che iniziarono presto a suonare uno il piano e l'altro il contrabbasso, all'età di 19 anni alla folgorazione, ascoltando un brano del chitarrista Charlie Christian. Da quel momento la chitarra diventa la sua ossessione. Compra un amplificatore e una chitarra e inizia a studiare da solo quelle linee melodiche copiate dai dischi di Christian. Nel frattempo si sposa, ha dei figli, lavora come saldatore in una piccola officina di Indianapolis, ma tornato a casa dal lavoro passa intere notti con la chitarra in mano. A quanto si dice, per creare meno fastidio ai vicini, Wes decide di abbandonare il plettro e di suonare con il pollice, ottenendo così un suono più morbido e ovattato, che in seguito intere generazioni di chitarristi cercheranno di imitare. Lui e i suoi fratelli tornarono a Indianapolis. In molti apprezzano il fenomeno capace di suonare come Charlie Christian. 5 anni dopo, la prima occasione. Lo nota il vibrafonista Lionel Hampton e lo ingaggia nel suo gruppo. Per 2 anni gira il paese, sempre in auto perché ha paura dell'aereo. Incontra musicisti famosi, impara molto, arricchisce il suo stile e il suo vocabolario musicale. Non è più solo l'imitatore di Christian, ma i soldi non bastano, la famiglia è cresciuta e per mantenere la moglie e i 6 figli, West torna a Indianapolis e riprende a lavorare in fabbrica. Di nuovo il giorno si spezza la schiena in officina. La notte si dedica alla musica, suonando in locali della zona, soprattutto al Missile Club, alle volte intrattenendosi in jam session che durano fino all'alba. Nel 1959 arriva la seconda occasione, ed è quella buona. La fama di Wes è solida, così quando il sassofonista Cannonball Adderley, allora membro del sestetto di Miles Davis con John Coltrane, passa in zona, lo va a sentire. Il talento di Montgomery fa centro. Adderley lo segnala alla casa di produzione di Riverside, che lo mette sotto contratto. Inizia subito a registrare dischi, diventa un professionista apprezzato. Il successo arriva, i soldi un po' meno. Nei primi mesi del 1960, Wes Montgomery registra The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, l'album che segna la svolta della sua carriera. The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, registrato con Tommy Flanagan al piano, Percy Heath al basso e Albert Heath alla batteria, fece conoscere Montgomery al mondo, ma quando il chitarrista lo incise aveva già 34 anni e una solidissima gavetta alle spalle, nonostante avesse iniziato a suonare la chitarra solo a 20 anni. Nel 1960 viene eletto The Best Jazz Newcomer dalla prestigiosa rivista Downbeat e Billboard, la Bibbia musicale in quei tempi, lo nomina The Most Promising Jazz Instrumentalist dell'anno. Nel 1961, pur continuando a incidere con la propria formazione, è chiamato a far parte del gruppo di John Coltrane, con il quale si esibisce al Monterey Jazz Festival. Nel 65 invece forma un quartetto con Wynton Kelly al piano, incidendo uno storico album dal vivo, Smoking at the Half Note. La sua popolarità dilaga in tutti gli Stati Uniti. Le sue interpretazioni di brani come Round Midnight, Fly Me to the Moon, West Coast Blues diventano ben presto paradigmi musicali e gioielli jazzistici di grande spessore. Il suo modo di suonare a ottave diventa una caratteristica che verrà subito imitata da tutti i chitarristi jazz. La sua chitarra. Wes Montgomery ha suonato praticamente sempre la Gibson L5 CES. Il modello studiato appositamente per lui aveva però un solo pick-up al posto di 2. Il suono di Wes è caldo e rotondo, non gli serviva altro. Fine prematura, purtroppo, per Wes Montgomery. La situazione finanziaria migliora definitivamente solo dopo il 1964, come si diceva innanzi, quando fallisce appunto la Riverside e Wes passa alla Verve, per la quale inizia a registrare anche con accompagnamenti orchestrali di archi. I puristi storcono il naso, ma il pubblico apprezza parecchio. I dischi schizzano in vetta alle classifiche di vendita. Montgomery non si preoccupa più di tanto. Con gli archi o informazioni ridotte, il suo pollice continua a stupire. Fino al 15 giugno del 1968, quando all'età di 45 anni lo uccide un attacco di cuore, mentre è al massimo della sua carriera, splendente e troppo corta. Thank you.